Buonasera carissimi amici ascoltatori, un forte abbraccio da parte del vostro Enzo. Bene, bentornati quindi all'ascolto del nostro programma. Il capitolo 8 andremo a scoprire questa sera, capitolo 8, vi ricordo, della Epistola ai Romani, capitolo che ci porta alla conclusione del tema relativo alla santificazione, tema che abbiamo già ampiamente trattato. In realtà presenta tre importanti soggetti: la santificazione, la certezza della salvezza, la mancanza di separazione da Dio. Vedremo il contrasto fra la santificazione potente e quella impotente. Scopriremo il nuovo modo in cui Dio provvede alla santificazione del credente. Nel commentare questa epistola mi sono sempre sentito inadeguato, ma mentre mi accingo a trattare delle profonde verità contenute in questo capitolo, mi sento completamente incapace. Non essendo pienamente consapevoli della sua magnificenza, possiamo presentarci davanti a questa epistola solo come fece Mosè davanti al pruno ardente, vale a dire scalzi, a capo coperto. Il punto dell'epistola ai Romani è il punto più alto raggiunto dall'epistola stessa. Questo viene generalmente riconosciuto da tutti i commentatori. Spencer, ad esempio, ha affermato: «Se la Sacra Bibbia fosse un anello e l'Epistola ai Romani la sua pietra preziosa, il capitolo 8 sarebbe il punto più luminoso del gioiello». Godet l'ha definito il capitolo incomparabile. Qualcuno ha aggiunto: «Entriamo in questo capitolo senza condanna, ne usciamo senza separazione, e in mezzo tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio». Amica, amico, cosa potresti desiderare di più? Fin qui abbiamo scoperto che in questa vita il credente, diventato per fede, per grazia, grazia divina, figlio di Dio, riceve pace, riceve gioia, che deve vivere per Dio proprio alla presenza del peccato, ma il peccato non deve imporre il suo programma di vita. È stato anche dimostrato che non c'è niente nel peccatore giustificato che possa produrre questo stato ideale, in quanto la nuova natura non ha potenza e quella vecchia non possiede nessun bene. Ma allora come può un figlio di Dio vivere per lui? Paolo ha gridato aiuto. «Ma è infelice», dice al versetto 24, «chi mi libererà da questo corpo di morte?» In altre parole, chi potrà rendermi capace di vivere per Dio? L'apostolo ha concluso però il capitolo 7 dicendo: «Grazie siano rese a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo la legge di Dio, ma con la carne la legge del peccato». Ebbene, il capitolo 8 ci farà conoscere il modus operandi, vale a dire il mezzo mediante il quale la vittoria è assicurata. Esso introduce l'opera dello Spirito Santo nella santificazione dell'uomo salvato per grazia. Mentre prima dell'ottavo capitolo erano stati fatti solo due riferimenti casuali allo Spirito, nel capitolo in questione egli viene menzionato 19 volte. Al suo interno la descrizione dell'opera della Trinità trova compimento. Dio Padre nella creazione, in Romani capitolo 1, nei versetti dall'1 al 3 e al versetto 20. Poi troviamo Dio Figlio nella salvezza, in Romani 3, versetti 21, o al capitolo 7, versetto 25. Infine troviamo Dio Spirito Santo nella santificazione, nel capitolo 8, nei 39 versetti di questo capitolo, appunto. E scopriamo quindi lo Spirito Santo e la vera santificazione. Una vita che piace a Dio deve essere vissuta con la potenza dello Spirito. La santificazione è l'opera che lo Spirito Santo compie nella vita rigenerata del credente, liberandolo dal potere del peccato, perfino quando è proprio in sua presenza, e facendo in modo che la volontà di Dio sia messa in pratica nella sua vita. Prima di accingerci alla lettura, possiamo dire che Godet definisce i primi 11 versetti come la vittoria dello Spirito Santo sul peccato e la morte. Quindi vi propongo di leggere proprio questi versetti. Vista la loro importanza, li rileggeremo singolarmente al momento opportuno. «Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Infatti, ciò che era impossibile alla legge, perché la carne la rendeva impotente, Dio lo ha fatto, mandando il proprio Figlio in carne, simile a carne di peccato, e a motivo del peccato ha condannato il peccato nella carne, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto in noi che camminiamo non secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Infatti, quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Infatti, ciò che brama la carne è inimicizia contro Dio, perché non è sottomesso alla legge di Dio e neppure può esserlo. E quelli che sono nella carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete nella carne, ma nello Spirito, se lo Spirito di Dio abita veramente in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, egli non appartiene a Lui. Ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del peccato, lo Spirito dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. La frase introduttiva, tradotta letteralmente, è «Non c'è dunque una condanna». Grazie a questa dichiarazione, e malgrado il suo fallimento descritto nel capitolo 7, Paolo non ha perso la salvezza. Non c'è condanna per quelli che sono in Cristo Gesù, ma l'Apostolo non era comunque contento della sua vita cristiana. Si sentiva un fallito, un infelice. Dio invece voleva che egli sentisse gioia nel cuore. Ma come poteva ottenerla? La risposta l'abbiamo trovata nel versetto successivo. Perché la legge dello Spirito della vita in Cristo Gesù mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. Quella che abbiamo appena riletto è un'affermazione molto molto importante. Il termine «perché» ricorre 17 volte in questo capitolo. Esso funge un po' da collante, tiene insieme il tutto e la sua sistemazione all'interno del contesto richiede un vero sforzo mentale. A questo scopo è necessario seguire la logica dell'Apostolo Paolo. Chi ha sotto mano una Bibbia mi può seguire nell'analisi del testo. Proviamo a seguire passo passo l'Apostolo nel suo ragionamento. Quando nel versetto 2, sempre in Romani capitolo 8, Paolo parla di legge dello Spirito, non si riferisce solo al principio della legge mosaica, ma anche all'autorità esercitata dallo Spirito nella vita del credente. Allo stesso modo, quando parla dello Spirito della vita, si riferisce allo Spirito Santo. Egli è colui che reca la vita, perché egli è essenzialmente vita. È vita in Cristo Gesù. Lo Spirito Santo è completamente unione con Gesù Cristo. Siccome il credente condivide la vita di Cristo, lo Spirito, dice Paolo, lo libera. Lo libera da che cosa? Abbiamo visto insieme a Paolo nel capitolo 7 che l'uomo è sottoposto alla legge del peccato e della morte. È l'autorità che il peccato esercita sulla nostra vecchia natura che finisce col rompere completamente la comunione col Signore. La nuova natura non è in grado di spezzare queste catene. Solo un'autorità, solo una potenza superiore può farlo. E questa autorità è precisamente lo Spirito Santo. Egli opera sulla nuova natura che è unita in modo vitale alla vita di Cristo. È l'uomo descritto in Romani 7, che era unito al corpo di morte e ora legato anche al Cristo vivente. Con i versetti 3 e 4 di Romani capitolo 8 ci troviamo davanti al punto cruciale della questione. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo Spirito pensano alle cose dello Spirito. Ma ciò che brama la carne è morte, mentre ciò che brama lo Spirito è vita e pace. Era impossibile per la legge produrre giustizia nell'uomo, e questo non per colpa sua, ma per colpa dell'uomo, del peccato. Essa era completamente incapace di produrre alcunché di buono. Paolo diceva infatti al capitolo 7, versetto 18, «Difatti, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita alcun bene». Vedi, amica, amico, colei che sta parlando è la parola di Dio e non sbaglia. L'uomo è totalmente depravato e questo non riguarda solo la persona che abita dall'altra parte della strada o nel palazzo accanto al tuo, neanche quel certo individuo che vive nel peccato, ma riguarda te e me. Ora però lo Spirito Santo è in grado di fare l'impossibile. Egli può produrre una vita santa nella carne debole e peccatrice. Permettimi di illustrartelo con un episodio di carattere domestico. Supponi, ad esempio, che una casalinga riponga un arrosto in forno con l'intenzione di servirlo per pranzo. Squilla il telefono. È la signora Anna Rossi che esordisce dicendo: «Hai sentito cos'è successo?» Ebbene, la nostra casalinga non ha sentito ancora quella notizia, ma avrebbe voluto farlo. Così tira verso di sé una sedia e si siede pronta all'ascolto. La signora Rossi ha molto da dire, così tra una parola e l'altra trascorre circa un'ora. Improvvisamente la nostra brava casalinga esclama: «Oh, signora Rossi, deve scusarmi, ma sento puzza di bruciato». Riattacca il telefono, corre in cucina e apre il forno. Prende una forchetta e la infila nell'arrosto per tirarlo su, ma non ci riesce. Ci prova di nuovo, questa volta più vicino all'osso, ma è inutile. Allora si procura una specie di spatola, la infila sotto l'arrosto e finalmente lo solleva. Vedi, ciò che la forchetta non riesce a fare, perché è troppo debole, lo fa la spatola. Ma il motivo per il quale la forchetta non riesce a passare attraverso la carne non è tanto la forchetta in se stessa, che è in ottimo stato, quanto la carne che è troppo cotta. La spatola ha fatto ciò che la forchetta non poteva fare. La legge è come la forchetta, nel senso che è debole per la carne. Non ci rialza perché non può farlo. Così è stato introdotto un nuovo principio, lo Spirito Santo. Ciò che la legge non poteva fare, lo Spirito è in grado di farlo. Dunque, io e te dobbiamo vivere la vita cristiana sulla base di questo nuovo principio. Non dobbiamo cercare di farcela da soli, perché non ce la faremo mai in questo modo. Quante volte ci siamo proposti di fare meglio? Ebbene, ci siamo mai riusciti? Non facciamo sempre le solite, vecchie cose? Il Signore è in grado di compiere questa nuova cosa impossibile, mandando suo Figlio, la sua stessa natura, sotto forma di carne peccatrice. Cristo, infatti, aveva lo stesso tipo di carne che abbiamo noi, a parte il peccato. Ecco come spiega il concetto l'autore degli Ebrei. Leggo dal capitolo 2, versetti 14, 16 e 17. «Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato per distruggere, con la sua morte, colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Infatti egli non viene in aiuto ad angeli, ma viene in aiuto alla discendenza di Abramo. Perciò egli doveva diventare simile ai suoi fratelli in ogni cosa, per essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per compiere l'espiazione dei peccati del popolo». Dice anche: «Infatti a noi era necessario un sommo sacerdote, come quello, santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli». Ed ancora in Ebrei capitolo 10, versetto 5: «Ecco perché Gesù Cristo, entrando nel mondo, disse: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo». Questo è il modo che ha usato il Signore per arrivare alle radici del peccato nel nostro corpo, nella nostra mente, nel nostro spirito. Egli ha condannato e giustiziato la carne peccatrice sulla croce, affinché non avesse più diritti sugli esseri umani. Ha trattato col peccato stesso. Cristo è stato identificato con noi. Il peccato è stato condannato nei nostri corpi, non è stato rimosso, come alcuni credono. Questi corpi, infatti, devono essere redenti. Oggi lo Spirito Santo è colui che ci libera dal peccato presente nel corpo. Per molti sarebbe stupendo se Cristo venisse e ci tirasse fuori da questo mondo di peccato. Anch'io vorrei che venisse in questo preciso momento. Tuttavia, è ancora più bello il fatto che Egli ci mette in grado, te e me, di vivere la vita cristiana proprio dove ci troviamo, in questo mondo di peccato. Nella preghiera sacerdotale il Signore Gesù disse: «Non prego che tu li tolga dal mondo, ma che tu li preservi dal maligno». La vittoria quindi è quaggiù. Paolo prosegue e dice, in Romani 8, al versetto 4, affinché il comandamento della legge fosse adempiuto. Questa è la forma passiva. Significa che lo Spirito Santo produce quella vita di ubbidienza che la legge richiedeva, ma non era in grado di realizzare. Naturalmente, lo Spirito Santo fornisce la potenza. A noi spetta la decisione. Il versetto successivo, il 5, ci presenta una nuova lotta interiore, ma questa volta non siamo noi a combatterla. I due antagonisti sono lo spirito e la carne. Infatti quelli che sono secondo la carne pensano alle cose della carne, invece quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Pensano alle cose della carne. Abbiamo già incontrato questo concetto al 6° capitolo. Amica, amico, se vivi abitualmente nella carne, se ubbidisci alle cose della carne e la nuova natura non ti rimprovera, tu non hai una nuova natura, perché dice Paolo, quelli che sono secondo lo spirito pensano alle cose dello spirito. Al credente è stata data una nuova natura e adesso può sottomettersi ad essa. È un atto della volontà. Questa è la nuova lotta che Paolo pone alla nostra attenzione. La carne, nella parola di Dio, descrive l'uomo naturale. Il Signore Gesù però disse, in Giovanni 3, al versetto 6, «Quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito, e tale rimarrà». Dio non intende cambiare la carne, ma reca qualcosa di nuovo. Si tratta di una lotta diversa, non più quella della nuova natura o del credente che si batte per il dominio sul peccato, ma quella dello spirito contro la vecchia natura. Immagina un ragazzino che, tornando a casa da scuola, era stato picchiato da un bullo. Lui era sotto e l'altro lo stava colpendo pesantemente. A un certo punto, dalla sua posizione di sconfitto, alzò lo sguardo e vide arrivare suo fratello, grosso anche lui. Questi tenne a bada il bullo, mentre il fratellino si liberò strisciando e si allontanò, lisciandosi i lividi. Nel credente c'è lo Spirito Santo che combatte contro la carne, il grande bullo. Molto tempo fa ho capito che è impossibile vincere, perciò bisogna affidarsi a qualcuno più forte. Lo Spirito Santo dimora nel credente. Egli vuole e può farlo. E con questa affermazione io concludo l'appuntamento di questa sera per quanto mi riguarda. Ti saluto caramente e ti do appuntamento a domani. Ci sentiamo domani. Ciao.